Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'orazione ci qualifica come popolo consacrato, come famiglia consacrata a Dio. Consideriamo la forza consacrante, santificante dell'Eucaristia che celebriamo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 56, dal versetto 9 fino al versetto 2 del capitolo 57. Voi tutte bestie dei campi, venite a mangiare. Voi tutte bestie della foresta, venite. I suoi guardiani sono tutti ciechi, non capiscono nulla. Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. Sonnecchiano accovacciati, amano appisolarsi. Ma questi cani avidi che non sanno saziarsi sono i pastori che non capiscono nulla. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse senza eccezione. Venite, io prenderò del vino e ci ubriacheremo di bevande inebrianti. Domani sarà come oggi e molto più ancora. Perisce il giusto, nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso. Il giusto è tolto di mezzo a causa del male. Egli entra nella pace, riposa sul suo giaciglio, chi cammina per la via dritta. Parola di Dio.
Vediamo che il tono cambia radicalmente rispetto alla sezione del secondo Isaia, e forse appunto non solo il tono ma anche i problemi, le situazioni. E segnalo solo, per introdurre, i versetti discussi, in particolare il versetto secondo del capitolo 57, di come lo si debba interpretare e perciò anche come lo si possa tradurre è discusso, e in sostanza mi pare che la CEI scelga un significato positivo, mentre può essere benissimo inteso come un significato negativo, cioè come una frase desolata, ecco perché questa pace può essere la pace del sepolcro, per cui il giusto è in pace del sepolcro. Ecco, lo dico solo perché ci sono queste due, nei commenti sicuramente emergono queste due interpretazioni che sono ambedue fondate, forse la seconda è ancora più fondata della prima. In ogni caso la CEI sceglie la prima. La seconda possibilità è di intendere e quindi anche di tradurre, perché traduce entrerà nella pace, riposeranno sui loro letti, cioè il sepolcro, cioè la morte per il giusto sarà finalmente, in questo contesto così di ingiustizia e di oppressione, sarà finalmente una liberazione. Questo è, troviamo anche in Giobbe, in altri testi, questa è una delle interpretazioni. Invece la sfumatura che dà la traduzione della CEI, e alcuni sostengono questo, una specie di premio, però il giusto sarà nella pace, entrerà nella pace e quindi sarà premiato, diciamo, ecco.
Sì, il significato che dicevi potrebbe essere quello della il giusto sarà liberato nella pace. L'altro significato che io vedo è il giusto è tolto di mezzo a causa del male, perché proprio il male, diciamo, che sembra insomma, regnare in questo contesto, che probabilmente farà cadere appunto il giusto.
Vabbè, tu. Sì. Ha ragione, molto dipende da come, anche da come si intende il versetto primo, l'ultimo stico, perché a causa del male, come si interpreta questo? Certo, questo comanda anche l'interpretazione di ciò che segue.
Una società con grandi forti, cioè viene descritto qui questo... in questi versetti dal 9 al, soprattutto il 9 e i primi due del 57, intanto sono attaccati i capi, sono loro che non mostrano di seguire la legge, non mostrano il senso, non vanno nel senso di una società giusta. Il versetto ognuno, versetto 11 del 56, ognuno segue la sua via, ognuno bada a proprio profitto. Questa, se si vuole, può essere la descrizione, diciamo, di quella società in quel momento. I guardiani sono tutti ciechi, però ognuno segue la sua via, ognuno bada a proprio profitto. Per un caso, cioè per circostanze, diciamo, strane delle mie letture di questi giorni, partendo dal brano di ieri sullo straniero, l'accoglienza allo straniero, mi sono trovata su Ruth, così leggevo Ruth, e poi mi sono trovata, non c'entra niente, però sugli ultimi tre capitoli dei giudici. Cercavo sulla condizione della donna, quindi non c'entra niente col brano di adesso, però in quei capitoli, gli ultimi tre dei giudici, dove viene descritto la condizione molto difficile comunque di quelle tribù, di quei gruppi, c'è questo versetto che dice più o meno quello che il primo versetto del 19, l'ultimo versetto del 21 dei giudici, enuncia più o meno questo concetto: ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio profitto. E
perché manca il re?
Sì, perché manca il re, appunto. E allora, il re in senso politico, il re in senso politico, e non so bene qui qual è la condizione, ci sono dei capi, sono i sacerdoti, però anche, ecco, insomma, il re in senso spirituale che serve in questo momento della condizione adesso di Gerusalemme a compattare il popolo. E c'è una difficoltà sicuramente, perché da una parte si è visto nel brano di ieri l'apertura, ma sono poi tutti concordi, ci sono dei diatribe, delle punti di criticità in questo senso, quindi mi ha fatto pensare, ecco, una società decisamente in grandi difficoltà che vedremo, penso, più avanti, ecco, come si evolverà. Comunque al momento i capi stessi non sono rappresentativi di quello che dovrebbe essere società di diritto e di giustizia.
È un brano impressionante in sé, ma anche perché viene dopo, appunto, dopo altri versetti che erano molto avanzati, ecco, che quindi erano... cioè ci prospettavano e ci aprivano davanti degli orizzonti, appunto, insospettabili. Ecco, qui mi sembra che addirittura torniamo indietro. Tu prima, adesso non ho registrato, mi sembra che tu dicessi molto diverso dal secondo Isaia. Io direi in certi punti molto uguale al primo Isaia, perché capitolo... comunque qui in margine c'è scritto 28:7, ad esempio, cioè sembra di essere tornati lì. Sacerdoti e profeti barcollano per le bevande inebrianti, sono annebbiati dal vino, eccetera, eccetera. E quindi, cioè, è veramente impressionante. Uno dice, ma cosa sta succedendo? Cioè, è una cozzaglia di brani? Io non so, a me così, cioè questo, insomma, io ho notato almeno una cosa, che nel brano precedente parla Dio con promesse enormi, appunto, non dico allo straniero che ha aderito al Signore, eccetera, eccetera, dice il Signore agli eunuchi che osservano i miei sabati, eccetera, è Lui che parla. Qui invece è stigmatizzato quello che fanno o forse possono fare questi qua, che sono i capi, che di per sé sarebbero i pastori. E quindi mi sembra che ci siano come due prospettive, una enorme per quello che vuole fare Dio e una torniamo, appunto, torniamo da capo, perché questi qui continuano a badare i loro interessi, perché non sembra neanche che facciano del gran male, ma il problema è che badano a sé, cioè che pensano al loro campicello, mi sembra, no? Perché soprattutto quello mi sembra che qui sia stigmatizzato. Sì, sono avidi, ma soprattutto sonnecchiano, amano appisolarsi, ognuno bada al proprio interesse, quindi... E quindi niente, mi sembra che ci sia questa disparità proprio, questa che...
In questo giudizio su quelli sembrano essere i capi, ho visto una continuità con il brano di ieri, anzi, mi è piaciuto che il giudizio che qui fa, e che poi andando avanti sarà anche più severo, sia introdotto da questa affermazione di Dio, che sembra proprio appunto un suo oracolo, che dice: gli stranieri e gli eunuchi sono meglio dei figli e delle figlie se osservano i miei sabati e se praticano la giustizia. Anche la pericope di ieri si apre con un monito: osservate il diritto e praticate la giustizia. E poi dice, guardate che, insomma, a me ha ricordato molto le parole di Giovanni Battista: non crediate di avere Abramo per padre, di poter dire abbiamo Abramo per padre, pubblicani e prostitute vi passano davanti. Cioè un pochino è simile, e mi è anche piaciuto che si apra questo giudizio, che andando avanti è anche molto severo, in realtà con una beatitudine per chi la vuole. Beato l'uomo che a questo si attiene. Più che un imperativo, una beatitudine, una promessa di felicità per chi si attiene a ciò. E il versetto che appunto nelle Bibbie è legato alla pericope di ieri, invece chi ha fatto il calendario, quindi credo voi due, l'avete legato alla pericope di oggi, mi sembra che sia un buon legame, perché è come se dicesse: Dio vorrà radunare, ma i guardiani non sono all'altezza, i pastori non sono all'altezza. Se vogliamo interpretare bene questo in positivo, questo versetto 9, venite tutti, venite, io radunerò ancora, questi guardiani non fanno quello che dovrebbero fare, anche se poi vedo che anche la 70 legge in modo diverso il versetto 10, che si può leggere in modo diverso a seconda di come si vocalizza, non dice i guardiani ma dice guardate ciechi, nessuno capisce. Anche la 70 dice idete oti pandes e che te... E invece volevo dire una cosa sui versetti 57-1-2, forse l'avete notato tutti, anche se noi cantiamo una traduzione diversa, è il responsorio del mattutino delle tenebre, nella liturgia, queste parole sono il responsorio, credo, del sabato santo, non penso del venerdì, e sarà nella pace la sua dimora. Ecco, perisce il giusto e nessuno ci vada, è stato tolto il giusto lontano, insomma, tradotto neanche dalla Vulgata, almeno non da questa versione della Vulgata, forse da un'altra versione della Vulgata. Si può anche qui vedere la figura di un giusto, uno. Il giusto è tolto di mezzo e entrerà nella pace, almeno la liturgia lo vede così. E la parola prima, del primo versetto 57, a me fa molta impressione. Perisce il giusto, nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo, nessuno ci fa caso.
Ma io confermo quello che è stato detto, aggiungendo appunto anche altri paralleli, oltre a quelli che ha detto Anita. Se si torna al capitolo primo, versetto 21-24, c'è questo stesso passo, diciamo. Poi anche capitolo 3, 13-14, cioè, vabbè, poi c'è in Geremia, in Ezechiele 34, cioè, messo qui questa... Io ho pensato solo all'attualità di oggi. Questi sono i capi di oggi. Cosa fa oggi i capi politici? Cosa fanno? I propri interessi. Dormono, sonnecchiano, mangiano e bevono e si incrassano sempre di più. È l'attualità, quindi a quei secoli, tornando a... È sempre stata così la civiltà, non so. Comunque, se ne dice di tutti i colori, queste bestie che vengono chiamate sono appunto invitati ai nemici di Israele, diciamo, a punire questi pastori che fanno questo lavoro qui, che dovrebbero invece, che sono avari, che sono incoscienti, che sonnecchiano, che neghittosi, cani che non sanno neanche abbaiare, e poi ingordi, non si saziano mai, cioè, e quello che fanno appunto i capi di ogni secolo, ecco, io ci vedo qui una grande attualità. E poi questi due versetti appunto finali, io li vedo appunto riferito a Gesù, il giusto perisce, nessuno ci bada, e poi tolto di mezzo per i nostri peccati, a causa del male.
Io non ho molto da aggiungere a quello che avete già osservato da Letizia all'inizio e tutti gli altri. Anche il testo così straordinario che abbiamo meditato ieri, abbiamo visto però che è anche un testo polemico, cioè il profeta che dice così, c'è una linea, c'è una parte che sostiene questa idea, ma è contraria a un'altra parte. E qui lo vediamo sotto un altro aspetto, cioè questa è una... più che tornare a prima, si torna... questa è la realtà di una società che è divisa. E qui però i principi sono sempre quelli del popolo di Dio. Non pensiamo alla Chiesa immediatamente, che è un'altra cosa, non è una nazione, non è un popolo propriamente parlando, eccetera. Naturalmente hanno un valore anche per noi, per la Chiesa, si capisce, ma qui si parla della società di Israele come la vede il profeta, e mi sembra che riemerga molto bene in questo profeta una delle caratteristiche della profezia in Israele, che è quella della critica a chi ha un'autorità e che ha una responsabilità. E la critica normalmente è feroce, è senza molto rispetto. Anche in questo testo sono dei cani muti, va bene, l'immagine è che dovrebbero abbaiare, ma li chiama cani, perché poi riprende la stessa espressione al versetto 11, dove parla della loro violenza e della loro avidità. Non è solo che se si interessano, qui c'è una divisione fra poveri e ricchi, i responsabili sono violenti e sono ingordi, e naturalmente non si occupano, non gli importa assolutamente nulla della... Ora, questa è una visione che non sarebbe sicuramente stata... come sarebbe stata giudicata, secondo voi, di chi aveva allora autorità? O anche dalla, diciamo, dal giudizio medio, esagerata, completamente esagerata, quella del profeta, non è ovvia, è una critica molto forte, che è del profeta o è di qualcuno, ma che non corrisponde assolutamente al sentimento comune, molto probabilmente, tantomeno a chi ha una responsabilità. E quindi c'è un aspetto della profezia in Israele. Non tutti i profeti erano così. Questi sono le pagine e i profeti che nella tradizione poi di Israele sono stati custoditi e riconosciuti come veri profeti. Perché i profeti erano anche altre cose, lo sappiamo dalla scrittura stessa. La maggior parte dei profeti era funzionale al potere. Ma questo è normale. Allora come adesso, cioè, funzionale al potere. Questi qui quando parlavano non erano, a volte venivano anche oppressi e solo dopo che vengono, o dai discepoli che vengono riconosciuti come vera profezia. Questo è uno degli aspetti molto importanti della profezia. Io ho l'impressione che i versetti 1 e 2 del capitolo 57 siano desolati, anche se si possono interpretare in senso di premio per il giusto. Non mi sembra, io preferirei personalmente, ho l'impressione che sia ancora un discorso desolato del profeta, cioè il giusto, che qui sono tutti termini collettivi, i giusti periscono e neanche qualcuno se ne accorge, che non sono solo i capi che non se ne accorgono, non se ne accorge, non gli importa niente a nessuno, è normalissimo, una cosa, perché i capi non capiscono nulla, li tratta proprio in un modo terribile, no? Cioè, in modo molto duro. Ma anche la gente, in questo modo, il gregge, non percepisce che proprio il perire dei giusti sarebbe un segno. Si dovrebbe rendersi conto della situazione. Invece no, nessuno se ne occupa, nessuno si preoccupa di questo. E forse, ecco, uno dei modi per tradurre, vedo anche qui il commento, ma il mio che ho io davanti va in quella direzione. Al versetto 1, perché il giusto oppure gli uomini buoni, dice qui, anse hesed, sono gli uomini, hesed ha il significato principale di amore verso Dio, amore verso il prossimo, soprattutto verso il prossimo, anche verso Dio, e quindi sono gli uomini buoni, i giusti, che periscono, perché a causa del male, si può interpretare a causa della malizia, questa è l'interpretazione che dà il mio commento, poi si può anche dire a causa della malizia che domina, periscono e nessuno se ne accorge. L'impressione che sia un lamento, ecco, forse sì, forse poi il versetto 2 può essere interpretato anche in senso positivo, ci sono ambedue le possibilità, ecco. Yavo Shalom, riposano sui loro letti coloro che camminano con rettitudine. Ho l'impressione, il mio commento lo interpreta del sepolcro, richiamando altri testi, per esempio di Giobbe, cioè per il giusto la morte sarà il suo riposo. Quindi in ogni caso non c'è per adesso una risposta, io non la sento ancora in questi versetti, è piuttosto un lamento del profeta.